Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo, nato nel 52, Spadoro Tommaso, Spadoro Vincenzo, Vernigo Antonino, Vernigo Giuseppe, nato nel 40, Vernigo Pietro e Zanca Carmelo, colpevoli dei reati di quei capi numero 1, 10, 13 e 22.
Questo è il presidente della Corte d'Appello di Palermo, mentre legge la sentenza del maxi processo contro Cosa Nostra.
Marchese Giuseppe, Provenzano Bernardo.
Ci metterà 1 ora e 28 minuti per leggere tutte le 54 pagine d'un fiato. Nei giorni precedenti ha esercitato la respirazione tramite una tecnica yoga chiamata pranayama. Per scrivere quella sentenza è rimasto chiuso in una camera di consiglio assieme alla corte per 35 giorni. The Media sarà ricordato come il giudice con la barba, perché è entrato in camera di consiglio rasato e ne è uscito un mese dopo con una barba lunga e incolta. Si è preparato a quell'incarico con un percorso quasi spirituale. Oltre allo yoga, si esercita anche al poligono con la sua nuova pistola e una Walther PP, la stessa arma usata da James Bond. Con il suo volto mite, la conduzione paterna e cortese, Alfonso Giordano setta il tono di voce dei 22 mesi del maxi processo. Abbassa le tensioni, smussa rabbie, appiana divergenze. Ascoltate come prova a calmare un inferocito Luciano Liggio, che un giorno dietro le sbarre si inventa una querelle con i carabinieri.
Che cosa la innervosisce?
C'è una situazione di nervosismo dovuta al fatto di avere sempre gli occhi puntati addosso da stamattina, sia di qui davanti che sia di dietro. Ora,
ma io veramente non lo... Ma queste sono misure ordinarie di sicurezza che ci
Ma questa dinanza siamo chiuse.
Ancora, ascoltate come si ferma a scambiare qualche parola con uno degli imputati.
Lei è laureato in
giurisprudenza, sì.
In giurisprudenza. E in che materia si è... Che la tesi dove l'ha discussa?
In diritto costituzionale.
Vabbè, allora dica.
La cosa paradossale e bellissima è che il presidente Alfonso Giordano, prima di questo processo, non si è mai occupato di mafia, non è mai stato neppure in una corte d'assise. A Palermo andava trovato un presidente, ma 10 magistrati avevano detto di no per paura di rimanere uccisi da Cosa Nostra. L'unico ad accettare è stato lui. Ha 56 anni, è un figlio d'arte ed è sempre stato nel civile. Ecco, la storia di Alfonso Giordano è una delle tante pazzesche che si imbrigliano all'interno del maxi processo. Proprio quel maxi processo imbastito da Falcone e Borsellino. È un'opera melodrammatica, svolta all'interno di un'aula bunker che in fondo è un teatro, con i suoi personaggi, le sue trame e le sue storie. Io sono Francesco Giano e questo è Cosa Resta, il podcast di Will che racconta la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati che hanno cambiato per sempre la lotta alla mafia. Facciamo il punto. Dopo la guerra dell'81-84, a Palermo hanno trionfato i corleonesi guidati da Riina e Provenzano. Al Palazzo di Giustizia, una serie di uomini si è messa assieme per rendere la lotta alla mafia una lotta di gruppo. I magistrati scambiano informazioni, lavorano assieme.
Un collega americano, statunitense, un giorno mi disse: voi italiani combattete la criminalità organizzata in maniera disorganizzata.
E così, altra grande innovazione di Falcone e Borsellino, il pool sperimenta un nuovo metodo investigativo, che è basato sui soldi. Cosa succede? Per decenni la mafia ha lasciato poche tracce fisiche che potessero fare delle prove. Con l'esplosione del traffico d'eroina negli anni 70 iniziano a esserci più valigie piene di contanti, raffinerie, assegni bancari. Magari la droga sparisce, dice Falcone, ma i soldi no. Perciò follow the money, seguiamo i soldi con cui l'eroina viene pagata dagli Stati Uniti alla Sicilia. Il pool di Palermo inizia a chiamare direttori di banca di mezza città e chiede di inviare tutte le distinte di cambio di valute estere. A Palermo si scatena il panico. Falcone e Borsellino riempiono di documenti e assegni le loro scrivanie, li dispongono uno a fianco all'altro e iniziano a studiarli. Ogni assegno, dice Falcone, racconta una storia e una connessione tra due persone. Chi, dove e quando ha dato qualcosa a qualcun altro. A loro, agli investigatori, non resta che ricostruire il perché. A quel punto Falcone va agli interrogatori e fa una semplice domanda. Lei ha negoziato questo assegno con Tizio per tale cifra in tale data. Vuole dirmi il perché? L'indagato, che inizia a sentirsi accusato di un fatto preciso e non di una generica appartenenza alla mafia, va nel pallone. Altra storia paradossale e bellissima di questo maxi processo. Borsellino non sapeva neanche fare una distinta, ovvero il documento con cui versare denaro su un conto corrente.
Voi avete seguito dei corsi di specializzazione sulla tecnica della banca?
Nessun corso di specializzazione.
Avete l'aiuto da parte?
Siamo quasi tutti autodidatti.
Ancora oggi quegli assegni sono sulla scrivania di Falcone. E ce li mostra Giovanni Paparcuri. È l'ex collaboratore dei due giudici, che oggi gestisce le visite nel cosiddetto bunkerino, gli uffici in tribunale di Falcone e Borsellino.
Abbiamo là il tavolo con una vetrina piena di assegni che dimostra proprio il metodo Falcone. Noi avevamo la squadra della Guardia di Finanza, pure era così pignolo che gli assegni o la documentazione bancaria se la controllava lui uno per uno.
Dietro quegli assegni, alle spalle della sedia di Falcone, c'è ancora oggi una cornice con una frase di John Kennedy. Falcone ci teneva talmente tanto da tenerne una copia anche nel portafoglio. E quando arrivava un magistrato di nuova nomina per fare il tirocinio, lo metteva davanti a quel quadro e gli leggeva la frase ad alta voce.
Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana.
Le indagini vengono aiutate da due novità. Primo, una legge dell'82 che stabilisce il reato di associazione mafiosa, quello che oggi sentiamo chiamare al telegiornale il reato 416 bis. Si tratta della legge Rognoni-Latorre, che introduce per la prima volta nel codice penale la parola mafia. Seconda novità, la decisione di collaborare da parte di Tommaso Buscetta. Falcone, Borsellino e tutto il pool, altra grande innovazione, riuniscono tutte le indagini in un solo grande corpo. Per evitare attentati vengono trasferiti d'urgenza al carcere di massima sicurezza della Sinara. E da lì scrivono l'istruttoria del maxi processo, 8.608 pagine divise in 40 volumi. In 475 vengono rinviati a giudizio per associazione mafiosa, traffico di droga, rapine, estorsione e 120 omicidi. L'idea rivoluzionaria è di processare la mafia stessa, di ingabbiarla e farla entrare nelle case degli italiani che cenano attraverso le immagini della televisione. Tenete conto, per mettere insieme 475 imputati, 200 avvocati, 600 giornalisti accreditati, in 7 mesi viene costruita addirittura una mega aula accanto al carcere del Lucciardone. Ha porte blindate, vetri antiproiettile e un soffitto che può resistere a un attacco missilistico. È costata 36 miliardi di lire, è chiamata l'astronave verde perché ha forma ottagonale e ha 30 gabbie sparse a cerchio dove siedono i detenuti. Luciano Liggio, Pippo Calò, Michele Greco, Leoluca Bagarella. Il PM di quel processo, Giuseppe Ayala, in un'intervista a TV 2000 spiegherà come persino la disposizione dei mafiosi nelle gabbie è un indizio importantissimo degli equilibri di potere in Cosa Nostra.
Gli esponenti di una famiglia mafiosa, che processualmente ci risultava essere tali, guarda caso, erano tutti nella stessa gabbia. I capi, quello che ci risultava dagli atti essere i capi, erano seduti in prima fila.
L'aula ricorda un tempio greco, proprio perché tutti devono avere la possibilità di vedere in faccia la corte. E in effetti per 22 mesi si trasforma in un miscuglio di magnifica teatralità.
La corte.
Quando il processo inizia nell'86, uno degli imputati si cuce la bocca davanti ai giudici come una spillatrice, per dire che non parlerà. Un altro, Vincenzo Sinagra, viene condotto in aula con la camicia di forza e contenuto a fatica da 10 agenti mentre si dimena e urla. I capi mafia rimangono più composti. La loro difesa è sempre la stessa. Siamo estranei, non ne sappiamo niente. Ed è esemplificata da Michele Greco, uno dei boss più riflessivi. Gli altri uomini d'onore lo chiamano il Papa, proprio per la sua capacità di mediare tra le famiglie.
La violenza non fa parte della mia dignità. Gliela ripeto, la violenza non fa parte della mia
vita. Ho capito perfettamente.
La ringrazio, signor Presidente.
Sì.
Ascoltate la teatralità, l'esagerazione. Michele Greco dice che non ha neanche una multa.
Nella mia vita non ho avuto mai nemmeno una contravvenzione perché ho pure l'educazione di sapere posteggiare la macchina, signor Presidente. Sì.
Tra le deposizioni talmente teatrali da diventare comiche c'è quella di Gaetano Scavone. Si presenta alla corte con un completo impeccabile, un paio di occhiali e un foglio di carta. Quindi si sbraccia in un'autodifesa barocca, parla di subcultura e di se stesso come uno sventurateddu, uno sfortunato.
Mi è piaciuto sempre a me, insomma, allontanarmi da certo ambiente, da subcultura. Io, se mi consentite, non siete, io ho arsura al deserto che di imparare, signor Presidente. Ma hai avuto mala sorte, Dio santo, mala sorte, se mi consentite, non uso i termini io di vittimismo, di persecuzione, che a voi so che non piace. mai stato sventuratello, signor Presidente.
A questo punto c'è la chiosa fantastica, in cui cita un film con Paul Newman dal titolo Lassù qualcuno mi ama.
Che è un capolavoro, Lassù qualcuno mi ama. Ma io penso a qualcuno qua giù mi ama della polizia.
In quei 22 mesi a Palermo il numero degli omicidi e delle rapine crolla. Cosa Nostra l'ha ordinato. Durante il processo tutto deve rimanere calmo, non vogliamo contraccolpi mediatici. Ma 6 mesi dall'inizio del dibattimento, 2 persone uccidono il piccolo Claudio Domino, che è il figlio dei titolari della ditta che ha vinto l'appalto delle pulizie dell'aula bunker. I sospetti cadono subito su Cosa Nostra. E alcuni giorni dopo il mafioso Giovanni Bontate chiede la parola. Legge in aula un comunicato a nome di tutti gli altri imputati. Noi condanniamo questo barbaro delitto, dice. Eccola, la parola mai pronunciata prima. Per la prima volta un mafioso pronuncia la parola noi e ammette involontariamente l'esistenza stessa dei mafiosi. È un momento storico. È uno dei 2 autogol più grossi dei mafiosi. Il secondo autogol è quello di aver sottovalutato Tommaso Buscetta.
Signor Presidente, volevo comunicarle che l'imputato Tommaso Buscetta, che aveva rinunciato a comparire, è a disposizione della Corte.
Quando Tommasino entra in aula, le centinaia di detenuti, che di solito accolgono a fischi e urla tutti i pentiti, rimangono zitti, sgomenti e sotto shock. Tommasino ha una giacca tortora, pantaloni neri e un paio di occhiali da sole che toglie non appena si siede davanti alla corte. Quindi, per una settimana, racconta ai giudici tutto. La strategia dei boss per disinnescarlo è quella di fare dei confronti con lui per minare la sua credibilità. Il confronto nel processo avviene quando 2 persone sono in disaccordo su alcuni fatti. Così si siedono davanti ai giudici e si confrontano appunto su quei fatti, pubblicamente. A confrontarsi per primo con lui è niente meno che Pippo Calò.
Dunque, voi mi conoscete da moltissimo tempo, credo.
Pippo Calò è l'ex capo della famiglia di Porta Nuova, la stessa a cui è affiliato Buscetta, che però durante la guerra di mafia ha abbandonato i palermitani ed è passato con i corleonesi, quelli di Rino e Provenzano. Secondo le accuse, è stato proprio Calò a ordinare di far ammazzare i figli di Buscetta. Calò inizia subito con l'accusa che ancora oggi è più lanciata dai mafiosi ai pentiti. Stai parlando senza prove.
Presidente, io desidero una cortesia dalla Corte. Mi dirà al signor Buscetta che tutto ciò che mi deve dire, che cosa mi deve accusare, che dica almeno le cose dove lui ha le prove, deve portare le prove, perché
ma
lui
non
mi
fa
sta presa. Accusando di cose
Pippo Calò allora prova a mettere in difficoltà Buscetta e parla della sua vita lontano dalla famiglia. Ma Masino rimane impassibile e lo invita a tornare su argomenti non personali.
Io sono arrabbiato con costui.
Ma arrabbiato, lascia stare, non
costui,
c'è da arrabbiare perché si arrabbia dei cani.
In 400 pagine di interrogatorio non ho mai toccato a nessun problema familiare di nessuna persona.
Il confronto si trasforma subito in una vera e propria lite.
Io lo devo dichiarare bugiardo qui in quest'aula, non una volta, più di una volta, 10 volte. Ora lui mi deve...
A un certo punto Buscetta rinfaccia con tutto l'odio che ha a Calò di avergli sterminato la famiglia. Se ascoltate, Pippo Calò è impacciato, a disagio. Continua a risistemarsi sulla sedia, a cambiare la posizione del microfono. Tommaso Buscetta, invece, ha alle spalle molti più interrogatori. Così rimane fermo al suo posto, sicuro, consapevole, risoluto. Dopo altri battibecchi, il confronto sembra finito. È tutto sommato ininfluente per il processo.
Vabbè, mi pare che il confronto abbia ormai raggiunto...
E in questo momento Buscetta cala l'asso.
Avete qualche altra cosa da dire, da contestare? Lei Buscetta.
Io se lui ha finito vorrei immettere una cosa nuova. Le dico un fatto nuovo, inedito. È disposto ad ascoltarmi, signor Presidente?
Io?
No, sì.
Certo.
No, l'ultimo arrivo. Cosa?
L'ultimo arrivo.
Sì, l'ultimo arrivo.
Buscetta sta raccontando della morte di Giannuzzolo Allicata. Si tratta di un membro della famiglia di Calò, che lo stesso Calò farà ammazzare perché troppo vicino ai palermitani e quindi inviso ai corleonesi, cioè quelli con cui lui stesso stava iniziando a flirtare.
Il primo incontro con Calò, io le domando che cosa ha fatto, perché lo chiamavamo così, Giannuzzo, per scomparire. Ma tu hai detto che questo ragazzo ha sofferto tanta fame in carcere dal 63 al 69. Sì, ma non ho potuto fare a me.
L'accusa è pesantissima. Buscetta sta dicendo davanti alla corte, ma soprattutto davanti ai 400 imputati mafiosi, che Pippo Calò non è un capo. Che Pippo Calò non sa difendere i suoi uomini. Sta dicendo che Pippo Calò è un traditore.
Questo è il signor Calò.
Quindi gli lancia la sfida finale.
Può parlare, lo sfido a parlare.
Pippo Calò rimane a balbettare. Il confronto è stato vinto per KO da Buscetta, che ora risulta ancora più credibile. Nel giro di poche ore, tutti gli imputati che hanno chiesto un confronto si tirano indietro. Teatro. Che diventa tragedia durante la testimonianza di Vita Rognetta. Vita Rognetta è la madre di un ragazzo ucciso da Cosa Nostra perché era amico del collaboratore Salvatore Contorno. La donna si presenta in aula con in mano la fotografia del figlio. È il momento più drammatico dell'intero maxi processo. Una madre sta rompendo il velo dell'omertà e accusando in diretta i mafiosi.
Questo è mio figlio, 40 anni. Quindi i signori, se sono oneste, sono uomini d'onore, devono dire perché hanno ucciso mio figlio. E se vogliono venirmi a uccidere ora, questa signora, fanno venire a uccidere a me, me ne vado con mio figlio. Perché non ho più nessuno, signor Presidente, solo questo figlio.
Il processo dura 22 mesi e si chiude con le parole più inquietanti di tutte. Prima che la corte si ritiri, Michele Greco, detto il Papa, chiede la parola e a questo punto rivolge un augurio raggelante ai giudici.
Io desidero farvi un augurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente.
Alfonso Giordano, con la sua calma, risponde nella maniera più naturale possibile, lasciando cadere la minaccia.
È quella che assicuriamo anche noi.
E così la corte si ritira in camera di consiglio, a scrivere la sentenza più attesa del secondo dopoguerra. Ne esce alle ore 18.07 del 16 dicembre 1987. Dopo 35 giorni di camera di consiglio, 22 mesi di processo, 349 udienze, 1314 interrogatori e 635 arringhe difensive.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise prima di Palermo dichiara Lucchesi Giuseppe, Montalto Salvatore, Spadaro Francesco, nota del 58, e Sinagra Antonino alla pena dell'ergastolo e 10 milioni di multe ciascuno. Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo, nota del 52, Spadaro Tommaso, Spadaro Vincenzo, Vernigo Antonino, Vernigo Giuseppe, nota del 40, Vernigo Pietro e Zanca Carmelo, colpevoli dei reati di quei capi numero 1, 10, 10, 13 e 22. Marchese Giuseppe, Provenzano Bernardo, Fulleraggio Giovanni Battista, Riccobono Rosario, Rino Salvatore, Rotolo Salvatore, Santa Paola Benedetto, Senapa Pietro. Sinagra Vincenzo, nato del 52, Vernigo Pietro, alla pena dell'ergastolo.
Romeo Costantino, nato del 57, Pace Giuseppe, Pace Stefano.
La sentenza è impietosa. 346 condannati, 114 assolti, 19 ergastoli, 2665 anni di reclusione. E per la prima volta nella storia d'Italia, la mafia colpita in quanto mafia. Dopo questo processo cambia tutto. Viene istituzionalizzata una specializzazione antimafia della magistratura. All'interno delle varie procure nascono le direzioni distrettuali antimafia, pool specializzati contro la mafia. Vengono introdotti nuovi benefici per i pentiti e creati nuovi organismi per gestirli. Tra il 91 e il 95, solo nella procura di Milano, i collaboratori di giustizia arrivano a oltre 100. I maxi processi contro le mafie diventano la normalità. Tra i più grossi ci sarà quello alla Sacra Corona Unita, nei primi anni 90, con 134 imputati. Il processo Spartacus contro la Camorra, nei primi anni 2000, 115 imputati. Il processo infinito contro l'Andrangheta, 119 imputati. Quella lettura del giudice Giordano è il capolavoro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, l'apice della loro carriera. In un altro paese, i due magistrati sarebbero portati in trionfo per le strade e si vedrebbero affidati i posti di maggiore responsabilità. Ma in Italia no. Nel paese che non brilla per meritocrazia, per Falcone e Borsellino inizia un altro periodo. È fatto di spiate, di voci calunniose e di lettere anonime spedite per screditarli. È il periodo più buio. L'inizio della fine. Hai ascoltato Cosa Resta, un podcast di Will Media scritto da Francesco Giano e Carlo Notar Pietro. Post produzione, mix e sound design sono a cura di Lorenzo Marsiglia e Claudio Tommasi.